interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Buongiorno a tutti, buongiorno ai ragazzi, alla professoressa Marcone e buongiorno a Matteo Bussola che è stato così cortese, insomma, da regalarci questa intervista.
Signor Matteo Bussola, quanto c'è di autobiografico nel suo racconto?
Allora, diciamo che sono abituato a scrivere soprattutto di ciò che conosco e soprattutto di ciò che vivo, nel senso che ogni volta che mi metto a scrivere un libro cerco di fare in modo che questo libro affondi, diciamo così, le radici in un minimo di verità, anche perché altrimenti sarebbe un discorso, insomma, che avrebbe poco valore. E quindi Viola e il Blu, pur essendo un libro di fiction, cioè pur essendo i personaggi inventati, certamente si ispira in parte a quella che è la mia esperienza di padre. Io ho tre figlie di tre età diverse, che oggi hanno una 10, una 8 e una 14 anni, e quindi questa, diciamo, questo punto di vista, questa esperienza sulle cose in teoria solo da maschi e le altre solo da femmine, sui giochi da maschi e sui giochi da femmine, sui colori, cioè tutte queste tematiche che nel libro vengono affrontate, io nel corso degli anni, attraverso le loro vite, le ho sperimentate in tutte le sfumature possibili. Le ho sperimentate anche attraverso la mia, perché io stesso sono stato vittima di stereotipi nel corso della mia vita. Vi basti sapere che io, per esempio, alla vostra età, più o meno, avevo cominciato anche un pochino prima, ero l'unico maschio in una classe di danza di 49 femmine. E vi lascio immaginare, diciamo, a quali prese in giro, cose questo mi abbia esposto. Oltretutto parliamo di molti anni fa, quando le cose erano un po' diverse da adesso. Oltretutto mia madre, che ha sempre amato facilitarmi le cose, mi mandava a lezione vestito con una maglietta nera e una meravigliosa scintillante calzamaglia gialla, quindi sembrava una gigantesca ape, e anche questo, insomma, non ha facilitato le cose. Poi sono stato vittima di stereotipi a mia volta quando ho scoperto che se tu diventi papà oggi pare che per qualcuno faccia strano che tu, se sei un papà, cucini per la tua famiglia, vai a fare la spesa, accompagni le tue figlie a scuola, le accompagni alle partite di pallavolo, eccetera eccetera, perché queste cose, diciamo, in base alla percezione comune, sarebbero considerate soprattutto cose da mamme. Tant'è che io, nel momento in cui facevo queste cose, spesso venivo definito un mammo, come se appunto tutti questi lavori che rientrano sotto la definizione di lavori di cura fossero una pertinenza esclusiva o quasi esclusiva delle mamme e delle donne. E quindi pare che l'unica maniera che siamo in grado di mettere in campo come società per permettere ad un uomo di farlo sia quello di far diventare una donna anche lui, un mammo per l'appunto, no? Mentre invece io rivendico con orgoglio il mio essere papà quando mi occupo delle mie bambine, quando cucino per loro, quando contribuisco a tenere in ordine la casa, eccetera eccetera, insomma. Quindi è in parte autobiografico in questo senso, si ispira certamente alle esperienze che ho avuto attraverso la mia vita. Vi dirò di più, alcune delle domande che Viola rivolge a suo papà nel libro sono delle domande che davvero le mie bambine nel corso degli anni mi hanno rivolto. Quindi certamente è un libro che in parte prende ispirazione dalla mia vita.
Allora, la mia domanda è: perché hai deciso di scrivere un libro proprio sugli stereotipi di genere?
Era un tema che avevo in mente da tanti anni, proprio perché sia nella mia esperienza di padre che nella mia esperienza di uomo e di maschio l'ho sperimentato da tutte le angolazioni possibili, a partire da quando da bambino mi dicevano che non dovevo piangere perché dovevo fare l'ometto, che è una cosa che non si capisce per quale ragione noi educhiamo i maschi a proteggersi dalla loro fragilità, a quando appunto ho sperimentato queste cose nella vita delle mie bambine. Io ho la figlia maggiore che ha smesso di giocare a calcio perché era stufa di essere presa in giro perché le dicevano che era uno sport da maschi, per esempio. E quindi avevo da tempo in mente di scrivere un libro su questi temi, anche perché scrivere i libri per gli scrittori è spesso un modo che loro mettono in campo per cercare di capire meglio le cose. io avevo una serie di idee, una serie di opinioni su questo tema, e scrivere di solito ti permette di vedere meglio, quindi di capire tu per primo che cosa pensi a proposito di un determinato argomento. Solo che, avendo ormai un minimo di esperienza nella scrittura di libri, sapevo che per partire non era sufficiente l'idea in sé o il discorso in sé, ma avevo bisogno di un'immagine molto forte, che fosse trasversale, comprensibile a tutti. E parlo di immagine proprio perché io ho una formazione da disegnatore, cioè io sono disegnatore prima che scrittore. E ho trovato questa immagine leggendo un libro di uno scrittore francese che si chiama Michel Pastoureau, che in un suo bellissimo saggio sui colori mi ha illuminato su questa cosa che poi ho messo anche nel libro, cioè sul fatto che quello che è lo stereotipo in un certo senso per definizione, cioè questa cosa per la quale noi siamo abituati ad attribuire in automatico il blu come colore ai maschi, il blu o l'azzurro, e il rosa alle femmine, e siamo abituati a considerare questa cosa naturale come se fosse sempre stata così, ecco, in realtà ho scoperto, cosa che anch'io prima della lettura di questo libro non sapevo, che un tempo era esattamente al contrario. Cioè una volta il rosa era considerato soprattutto il colore dei maschi, il blu era considerato soprattutto il colore delle femmine. E questa cosa mi è sembrata molto interessante perché mi permetteva innanzitutto di dimostrare che molte delle convinzioni che noi oggi consideriamo eterne, immutabili, in realtà hanno vita relativamente recente. E quindi, siccome quelle convinzioni le abbiamo create noi, perché noi non viviamo solo immersi nella natura, ma viviamo anche immersi nella cultura, che è la nostra seconda natura, ecco, quando qualcuna di queste convinzioni ci rendiamo conto che non è più adatta ai tempi, la possiamo cambiare. E quindi molti degli stereotipi che noi oggi riteniamo magari inadatti li possiamo cambiare. E mi sembrava un'immagine molto bella e molto chiara con cui partire. E quindi ho deciso di partire da lì, da questa bambina che amava moltissimo il colore blu e che veniva presa in giro per questo, e da un papà che le spiegava che non aveva alcuna ragione di sentirsi derisa per la sua preferenza per il colore blu.
Buongiorno.
Buongiorno.
La mia domanda è: Viola è sua figlia?
No, allora, Viola non è mia figlia, come dicevo prima è un personaggio di invenzione, però, diciamo che è mia figlia in questo senso, nel senso che, come vi dicevo, io nasco come disegnatore, e però dovete sapere che disegnare i bambini e le bambine è molto più difficile che disegnare gli adulti. Perché i bambini e le bambine hanno delle proporzioni del corpo diverse, hanno la testa più grande, le gambe più corte, le braccia più lunghe, e quindi per aiutarmi nel disegnare Viola, le mie figlie, una in particolare, Ginevra, mi ha fatto letteralmente da modella. Cioè, vi faccio un esempio, nell'immagine che c'è, adesso non mi ricordo se è a pagina 68-70, insomma quel disegno in cui c'è Viola in piedi sul suo monopattino davanti al cancello di casa, ecco, per fare quel disegno lì, mia figlia Ginevra si è realmente messa in posa per me, in piedi sul monopattino, davanti al cancello di casa. Quindi la bambina ritratta in quel disegno, in un certo senso, è lei. Poi naturalmente io le ho messo la faccia di Viola, i vestiti di Viola, ho lavorato sull'espressione, eccetera, eccetera. Però lei mi ha fatto proprio da modella. Quindi in questo senso posso dire che sì, una delle mie figlie è un po' Viola.
La mia domanda è: lei è mai stato vittima di un pregiudizio o stereotipo?
Sì, come dicevo prima, mi è capitato, come capita naturalmente nelle vite di tutti, mi è capitato da piccolo, da bambino, anche perché io ero uno di quei bambini, come dire, particolarmente sensibili, mettiamola così, e noi viviamo in una società che non si capisce perché considera la sensibilità nei maschi come qualcosa di strano, particolare, come se la sensibilità dovesse essere un'esclusiva, una qualità da incoraggiare soprattutto nelle femmine. Ero considerato strano perché ero un bambino che amava molto anche stare da solo, mi piaceva molto disegnare fin da piccolo, anche questo non veniva visto con grande, non veniva accolto con grande, così, insomma, con grande favore. Tant'è che i miei genitori mi dicevano sempre: cosa perdi tempo a stare dietro a disegnare, vai fuori a giocare a pallone che almeno prendi un po' di aria, eccetera eccetera. E sono stato vittima di appunto di stereotipi o pregiudizi, lo dicevo prima, quando sono diventato papà, perché pareva che all'improvviso fare il papà non avesse niente a che fare con la maniera in cui lo facevo io, cioè pare che voler bene alle proprie bambine, voler partecipare alla loro vita sia vista come una cosa poco da maschi, ecco. E quindi sì, in questo senso ne ho subiti, insomma, anch'io come tutti, ma gli stereotipi, vedete, sono cose che appartengono alle vite di tutti noi, proprio perché noi viviamo in una società che pretende di inserirci in determinate scatole o in determinate caselle a seconda di cose che sono del tutto casuali, cioè per dire il sesso di nascita, appunto, il fatto che noi nasciamo maschio o femmina non è una cosa che abbiamo scelto. E allora, perché questa cosa, secondo alcuni, dovrebbe orientare il nostro futuro, le nostre possibilità, le nostre scelte? Cioè, a me piace pensare che invece si possa vivere in una società in cui ciascuno di noi è libero di essere ciò che vuole essere o di diventare quello che vuole, senza che ci sia qualcuno che si permetta di decidere al posto nostro quali lavori dovremmo fare, quali sentimenti dovremmo provare, come ci dovremmo comportare. Ecco, il senso di questo libro è un po' questa cosa qui.
Grazie.
Grazie a te.
Buongiorno.
Buongiorno.
Io vorrei chiederle cosa si prova a finire un libro.
Ah, si prova una bella sensazione, nel senso che quando finisci un libro, quando sei sicuro di aver finito un libro, perché poi ogni volta quando credi di averlo finito, in realtà c'è la fase di correzione, c'è l'editor, cioè la persona che fa il libro insieme con te, che ti deve dire la sua, che cosa cambiare, eccetera, eccetera, c'è la fase di rilettura o di correzione di bozze cosiddetta, c'è sempre, sempre, sempre un problema che viene fuori all'ultimo minuto, in questo libro in particolare ci sono stati problemi di stampa perché le immagini venissero in una certa maniera, insomma, comunque, quando l'hai finito è una bella sensazione, nel senso che ogni volta lanciarsi nella scrittura di un libro è un'avventura che tu non, sulla quale non hai mai pieno controllo, no? È come cominciare una nuotata in mare aperto, non sai se e quando arriverai dall'altra parte della riva, non sai neanche se ci sia una riva dall'altra parte, non sai quanto ci metterai, non sai come, a volte scrivi tu stesso per scoprire come va a finire la storia che stai scrivendo, non è che lo sai prima. E quindi è una bella sensazione perché ti sembra di essere riuscito a portare la tua barchetta in porto, insomma, di avere concluso una cosa. Quindi sicuramente è una bella sensazione, anche perché, e qui vi svelo un segreto, di solito più si avvicina la data di consegna definitiva, quella che non a caso sia gli scrittori che i fumettisti chiamano deadline, cioè la linea della morte, ecco, alla fine diciamo che puoi, per esempio, riprendere con i normali ritmi sonno-veglia, puoi perché gli ultimi giorni di solito prima della consegna sono giorni molto frenetici, in cui a volte capita anche magari di dover fare una notte in piedi per le ultime correzioni, eccetera, eccetera. Quindi è una sensazione di grande gioia. La cosa che, perché io sono fatto male, che a me un po' dispiace, è che di solito me lo godo molto poco, perché quando lo fai di mestiere, scrivere, come dire, sei talmente carico di idee, di cose, di progetti che vorresti fare, che io di solito appena ho finito un libro ho già la testa su un altro. Ecco, quindi faccio un po' fatica a godermi quella parte lì.
La mia domanda è: questo libro è destinato solo ai ragazzi o anche agli adulti?
Allora, guarda, devo dirti che quando lo avevo pensato, immaginato, io lo avevo pensato come un libro che dovesse rivolgersi in prima battuta, cioè il mio lettore immaginario, il mio lettore ideale, diciamo così, quello che ogni scrittore o scrittrice ha o immagina quando si mette a scrivere un libro, proprio perché per me scrivere un libro è come scrivere una lettera a qualcuno. Qualcuno che la leggerà questa lettera in un altro tempo, in un altro momento rispetto a quando la scrivi tu. Ecco, io mi ero immaginato appunto un bambino o una bambina dagli 8-9 anni in su, adolescenti compresi. E proprio perché, come dire, chi scrive un libro ha sempre, anche se magari difficilmente lo ammetterebbe a voce alta, coltiva sempre un pochino l'ambizione che la cosa che scriverà possa cambiare anche solo una parte piccolissima del mondo in cui vive, qualcosa che magari non va o che ritiene che sia una cosa che non va. E quindi mi sembrava, ciao amore, scusate, è entrata una delle mie figlie, e quindi mi sembrava che fosse in questo senso molto più giusto rivolgersi non tanto agli adulti di oggi, perché siamo già rovinati noi, tra virgolette, in questo senso, ma a quelli che saranno gli adulti di domani, quindi voi. Devo dire che con grande stupore, con grande meraviglia, invece, questo libro, oltre ad aver incontrato il gradimento dei lettori della vostra età, è stato molto amato anche da moltissimi genitori e da molti insegnanti, infatti, che sono la ragione per cui sono qui a parlare con voi, che hanno ritrovato in questo libro molte cose, molti pregiudizi, molti stereotipi che loro stessi subiscono o hanno subito nel corso della loro esistenza. E quindi alla fine è andato a finire che è diventato un libro, come si dice, trasversale, cioè adatto a tutte le età, in cui ogni età può trovare spunti o riferimenti adeguati alla propria esperienza.
Grazie.
Penne d'Oca, interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.